Ehi, grandi! Abbiamo un segno importante!
I vostri culetti meritano tenerezza!
Tutti ne abbiamo bisogno!
Capito?
Dandovi un mondo di tenerezza!
One Podcast.
Professore, ti leggo una recentissima dichiarazione della fine di marzo e tu mi dici chi è il suo autore, d'accordo?
Va bene, accetto la sfida.
Una battaglia di civiltà a difesa della salute dei cittadini, del nostro modello produttivo, della nostra qualità, della nostra cultura, semplicemente la nostra sovranità alimentare. L'Italia è la prima nazione al mondo a dire no agli alimenti sintetici e a prevedere multe fino a 60.000 euro per i trasgressori. Chi l'ha detto?
Ho qualche sospetto. Sono le parole di Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste anche.
E delle foreste. Cosa condividi, anzi cosa condividiamo di questa affermazione di Lollobrigida?
Niente, assolutamente niente.
Alberto, avevamo promesso ai nostri ascoltatori la puntata sulle salse, ma credo che anche questa volta l'attualità ci induca a parlare d'altro.
Sì, decisamente, di cose da dire ne abbiamo tante, avremo anche con noi degli ospiti di grande importanza che ci daranno una mano in questa puntata abbastanza complessa.
Direi di sì. Che ne dici allora? Cominciamo.
Certo, Daniele, andiamo.
Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata. Il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Allora, professore, io direi di partire riassumendo ciò che prevede il disegno di legge Lollobrigida, appena licenziato con procedura d'urgenza in Consiglio dei Ministri. Il disegno di legge vieta di produrre, commercializzare e importare alimenti e mangimi sintetici. Pena, sanzioni da 10 a 60 mila euro oppure fino al 10% del fatturato annuo di chi contravviene al divieto. Oltre a ciò, si prevede anche l'esclusione da finanziamenti statali ed europei, che significa bloccare, boicottare, danneggiare la ricerca. Dammi un tuo primo parere al riguardo.
Guarda, io ti do una risposta da professore universitario. La ricerca non si multa, non si blocca. Solo in Iran ho visto cose del genere. Noi siamo in Occidente, siamo in Italia, queste cose non le possiamo fare. Nel passato abbiamo visto anche tante volte paure alimentari, anche abbastanza importanti, rispetto a cibi nuovi che sono arrivati sul mercato. Ne abbiamo anche parlato, abbiamo fatto una puntata su questo. Le patate, il pomodoro, la melanzana hanno creato dei timori. Però adesso qua siamo di fronte a una situazione, secondo me, del tutto inedita, perché appunto abbiamo visto paure legate all'aspetto del cibo, paure legate a questioni di carattere etico-religioso, paure legate...
Il timore che portassero malattie.
Ne abbiamo parlato, la patata che doveva portare la lebbra addirittura. Ma qui siamo di fronte a una situazione assolutamente inedita che io sinceramente non mi aspettavo che potesse capitare. Cioè la paura preventiva. Cioè nel senso che la carne sintetica, come viene detta, anzi la carne coltivata, perché le parole sono importanti, nessuno l'ha mai vista, nessuno l'ha mai mangiata, se non pochissimi che hanno fatto assaggi quasi di carattere spettacolare.
E noi in coda alla puntata però chiameremo una persona che l'ha assaggiata. Esatto. Una gastronoma importante che l'ha assaggiata.
Assolutamente. Però a parte questo, quindi stiamo parlando di un prodotto che non c'è sul mercato e nonostante questo sta generando un dibattito clamoroso, paure pazzesche, ovviamente alimentate da chi ha interesse ad alimentare questo, però davvero la paura preventiva, la paura senza il corpo del reato.
È una novità.
È una novità che non si è mai vista nella storia.
Facciamo un passo indietro e cerchiamo di chiarire una cosa. La carne sintetica, come hai detto anche tu Alberto poco fa, non esiste. Carne coltivata o colturale, così dovremmo chiamarla, le parole appunto sono importanti. Ma per capire davvero che cos'è la carne coltivata, noi chiediamo aiuto oggi a Riccardo De Marco, noto anche come Dena. Chimico di Geopop, il progetto di divulgazione scientifica che conta più di 5 milioni di follower sui social network. Ciao Riccardo, ciao. Grazie per essere ciao qui Riccardo. Con noi.
Ciao Alberto, ciao Daniele.
Allora, io parto con la domanda secca. Che cos'è la carne coltivata?
La carne coltivata, lo dice la parola stessa, è carne. Quindi fondamentalmente
dal punto di vista biologico non ha molte differenze rispetto alla carne tradizionale. L'unica differenza, diciamo, sta nel processo produttivo, nel processo di produzione, che appunto prevede nella carne normale, nella carne convenzionale, la presenza di un animale vivo. Mentre per quanto riguarda la carne coltivata, utilizziamo questi bioreattori, quindi fondamentalmente andiamo a far produrre le cellule animali all'interno di un laboratorio. In breve possiamo dire che per produrre un pezzo di carne coltivata, prima di tutto bisogna appunto prelevare delle cellule direttamente dall'animale. Questo si fa attraverso una semplice biopsia, che è un'attività che si fa già anche sull'uomo, per appunto andare a prelevare porzioni di cellule dal nostro corpo.
Certo.
Una volta che si sono prelevate queste cellule, si fanno proliferare, si fanno crescere all'interno di questi contenitori, che vengono controllati, vengono monitorati sia dal punto di vista della temperatura, ma anche per quanto riguarda l'apporto di nutrienti. E una volta che le cellule sono sufficientemente grandi e appunto il numero è sufficiente per ottenere un pezzo di carne, vengono prelevati e alla fine si ottiene il macinato di carne. Ovviamente non riusciamo a riprodurre l'osso, ecco.
Beh, però questa è una cosa importantissima, cioè si può riprodurre il macinato, quello che possiamo usare per gli hamburger, per il ragù.
Per il ragù, infatti sto già pensando di fare il ragù.
Esattamente, esattamente. Non è possibile ancora ottenere la bistecca che conosciamo con l'osso, con il tessuto connettivo esattamente identico. Diciamo che può essere un sostituto valido per preparazioni che appunto non prevedono la presenza di osso, però ad esempio sì, per il ragù, anche semplicemente per un hamburger sono perfetti potenzialmente.
È una cosa pazzesca secondo noi, eccezionale.
Non riesco nemmeno a concepire le controindicazioni rispetto a questa cosa, però evidentemente qualcuno è preoccupato.
Sì, diciamo che ultimamente si sono un po' sollevate delle questioni sulla sicurezza alimentare di questi prodotti, o anche semplicemente sull'impatto che possono avere questi sull'ambiente e sull'economia. Però diciamo che, dati alla mano, un prodotto come ad esempio la carne sintetica, ovviamente prima di essere messo nel mercato verrebbe, come immagino sappiamo benissimo in questo podcast, verrebbe comunque sottoposto a rigidi controlli di sicurezza alimentare prima di appunto essere commercializzato. Quindi dire che questi prodotti non sono sicuri dal punto di vista della salute è un po' un'affermazione che lascia il tempo che trova. Ecco.
Io colgo l'occasione, Riccardo, per chiederti un paio di altre cose. C'è chi sostiene che con questo procedimento gli animali soffrono comunque, perché viene staccato loro un pezzettino di muscolo. Tu spieghi nel tuo video, che ha avuto 1 milione circa di visualizzazioni e che invito tutti a cercare sui social network, che le cose non stanno esattamente così. Sì, soffrono, ma molto molto poco rispetto alla condizione in cui oggi si trovano gli animali.
Esatto. Diciamo che la sofferenza sarebbe da confrontare con le situazioni che sono costretti a vedere ogni giorno gli animali da macello. Diciamo che sì, la biopsia provoca un leggero dolore, ma esattamente come potrebbe essere staccarsi una pellicina. È appunto un prelievo piccolo di cellule che viene, diciamo, effettuato anche per diventare poi nel tempo indipendenti dall'animale, perché poi potenzialmente con quella porzione di cellule noi possiamo produrre così tanta carne da non prelevarne più. Quindi diciamo che è una sofferenza momentanea, e dopodiché l'animale vivrebbe tranquillamente il resto della sua vita, si formerebbe la cicatrice e pazienza, però almeno diciamo che non soffrirebbe come se fosse un normale animale da macello.
A proposito di questo, tu hai detto che dalle cellule si potrebbe ottenere una certa quantità di carne. Grosso modo noi riusciamo a calcolare quanta quantità di carne si potrebbe ottenere da un prelievo ipotetico di cellule?
Allora, ci sono diversi studi a riguardo. Ovviamente nel momento in cui non c'è ancora una produzione su larga scala di questa tipologia di alimento, è difficile fare delle previsioni super accurate. Però diciamo che gli studi preliminari dicono che potenzialmente da un singolo prelievo di cellule possiamo essere indipendenti per mesi, e quindi si potrebbero produrre anche decine di migliaia di chili di carne soltanto con un prelievo. Poi questo dipende ovviamente dalle condizioni con cui vengono mantenute le cellule, da che tipologia di animale siamo andati a prelevare. Insomma, diciamo che le variabili in gioco sono molto, molto grandi, e quindi riuscire a dare una risposta esatta ancora non si può. Però diciamo che questo permetterebbe sicuramente di diminuire la sofferenza e di essere più indipendenti dall'animale vivo, questo è certo.
Riccardo, io ti faccio un'ultima domanda. Quanto costa oggi la carne coltivata?
Allora, Ci sono alcuni ristoranti, in particolar modo a Singapore, che già la vendono. È un prodotto di nicchia, quindi comunque il costo è ancora molto elevato. Potrebbe costare una singola fetta di carne, in particolar modo di pollo, perché di quello che stiamo parlando, di pollo coltivato, anche $400. E la prima in assoluto mi sembra di ricordare che costasse addirittura $300,000.
Sì,
però,
sì, per esempio, un burger.
Una decina d'anni fa.
Sì, esatto. Esatto, quindi questo ci fa capire che col tempo la tecnologia alimentare può migliorare tantissimo la sua efficienza e di conseguenza automaticamente abbattere i costi, e non sappiamo ancora se poi questa carne sarà, diciamo, disponibile a tutti. Però nel momento in cui andiamo ad aumentare la produzione su scala industriale e nel frattempo le tecnologie alimentari migliorano, il prezzo potrebbe scendere e diventare competitivo con la carne convenzionale.
Riccardo, grazie ancora. Noi speriamo di poterti riavere ospite il prima possibile.
Ma sarebbe fantastico. Grazie mille a voi per l'opportunità.
Grazie, grazie mille.
Alberto, i sostenitori della produzione di carne coltivata, e nel nostro piccolo possiamo dire che ci siamo anche noi, fanno notare gli indubbi vantaggi di carattere ambientale connessi alla produzione di carne coltivata.
Guarda, in particolare si sottolinea che si eviterebbe il consumo di suolo e la deforestazione, cosa abbastanza importante, si ridurrebbero i consumi di acqua e di tutte le altre risorse alimentari, si eviterebbero trattamenti crudeli nei confronti degli animali, questo ce l'hanno già spiegato, si garantirebbe un alimento privo di patogeni pericolosi per l'uomo. Inoltre, aspetto fondamentale, verrebbero abbattute le emissioni di gas serra. Guarda, ti riporto un dato relativo all'inquinamento dagli allevamenti dell'Unione Europea. Gli allevamenti intensivi rappresentano il 14,5% delle emissioni di gas serra. C'è chi dice anche qualcosa di più. Più di tutte le auto e di tutti i furgoni in circolazione. Da solo
è un dato impressionante.
Non solo, ma il 77% delle terre coltivabili è destinato all'allevamento della produzione di carne, che complessivamente rappresenta il 14% dell'apporto calorico mondiale, quindi davvero uno spreco di risorse davvero insostenibile
per una piccola parte della popolazione mondiale.
Assolutamente.
C'è chi fa notare che anche produrre carne artificiale inquina, ma su questa e su altre importanti questioni io lascio la parola al nostro secondo graditissimo ospite, Gabriele Bernardini, biologo, nutrizionista e divulgatore scientifico che con la sua pagina La Somma e il Totale è seguitissimo sui social. Ciao Gabriele.
Ciao, ciao Gabriele.
Ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a te davvero. E dici, qual è l'impatto della carne coltivata rispetto ad altri alimenti?
Allora, faccio una premessa che credo che sia importante. Di tutti gli spazi usati per l'agricoltura nel mondo a livello globale, il 77% è destinato a pascolo, quindi quasi l'80%, e a tutte le coltivazioni utilizzate per nutrire gli animali. Soltanto il 23% è coltivato per il cibo vegetale che mangiamo direttamente noi. Quindi c'è un enorme uso di suolo per produrre carne. Inoltre c'è anche un altro problema: gli animali, e soprattutto i bovini in particolare, hanno una bassa efficienza di conversione in termini calorici e di proteine, nonostante appunto occupino la stragrande maggioranza delle terre coltivate. Per esempio, per darvi due numeri, se io do 100 calorie a una mucca, lei mi restituisce soltanto 2 calorie sotto forma di carne.
È un bello spreco.
Sì, se do 100 grammi di proteine me ne ridà neanche 4. E tutto il resto viene perduto come calore e quindi come emissioni. Quindi sono convertitori scarsi, ma trasformano il loro nutrimento in proteine più complete. Questo è vero, ma nel mondo moderno, soprattutto quello occidentale, questo non è un problema. Abbiamo proteine che ci escono dalle orecchie, insomma, in abbondanza, e non c'è questo problema. Quindi, per cui recuperare suolo e avere una carne più efficiente farebbe solo bene all'ambiente. La carne coltivata ha sicuramente vantaggi ambientali a livello di emissioni. Per esempio, per avere 100 grammi di proteine di carne non coltivata, allevata, c'è un'emissione di 50 kg di CO2. Per avere 100 grammi di proteine vengono prodotti 50 kg di CO2. Magari in Europa e in America queste emissioni sono di meno, però comunque sono molte. E attualmente la carne coltivata emette 6 kg di CO2 per avere 100 grammi di proteine.
Molto meno.
Molto meno.
Molto meno. 50 kg contro 6 attualmente, che è ancora una carne poco efficiente. quando in futuro si arriverà a coltivare carne più evoluta, più efficiente, insomma, con un'energia migliore, arriveremo a circa a un chilo di emissioni per 100 grammi di proteine, sempre. Quindi simile a quella dei piselli, diciamo.
In Italia il mondo politico e le solite associazioni agricole si sono gettati a capofitto nel creare un caso mediatico e a generare paure preventive. Non appena è uscita la notizia del primo via libera alla carne coltivata da parte della Food and Drug Administration in America, è partita una campagna di sistematica disinformazione che ha visto la Coldiretti in prima linea, ma non solo. In questa campagna si è parlato apertamente di carne Frankenstein.
Secondo me sono discorsi emotivi che puntano alla pancia delle persone. Se vogliamo essere pignoli, mangiamo cibi Frankenstein ogni giorno. Se non è Frankenstein, il salame o la mortadella, nel senso esteso del discorso, tutti gli alimenti processati, come il vino, i formaggi, gli yogurt, o addirittura il pane, sono tutti cibi tecnologici, però sono antichi e quindi sono tradizione e non abbiamo paura di questi. C'è paura del nuovo, ma è una paura settoriale, direi. Non abbiamo paura dei cibi più strutturati e complessi, soprattutto quando sono dolci. Questi cibi vanno benissimo. Oppure mangiamo integratori come se non ci fosse un domani. Siamo i più grandi compratori di integratori in Europa. Però se appare un OGM o una carne coltivata all'orizzonte, allora la paura cresce. La politica, credo, faccia leva su queste paure irrazionali. Chiaro, il principio di precauzione per il cibo è un po' ridicolo parlarne, perché dipende da quantità e frequenza di consumo, non dal cibo in se stesso. A meno di prove gravi per la salute, non so, vengono in mente i grassi trans, nessuno proibisce il vino o le bevande, non so, le bevande molto calde, o i salumi o le grigliate per precauzione. Nonostante siano tutti prodotti alimenti cancerogeni, oppure nessuno proibisce le fragole perché sono allergeniche, perché fanno venire le allergie. Viviamo un po' in un mondo di paura all'incontrario. Abbiamo più paura degli additivi, dei pesticidi, dei cibi nuovi, appunto. Non ci intimorisce assolutamente la cattiva alimentazione. Non abbiamo paura dell'obesità, della sedentarietà. Voglio solo far notare che i fattori nutrizionali legati alle nostre azioni, al nostro stile di vita, a come ci comportiamo noi, uccidono più del fumo ad oggi. L'obesità uccide. Per darvi due numeri, nel 2019 globalmente ci sono stati 5 milioni di morti nel mondo a causa dell'obesità, di cui 64.000 in Italia, 175 morti al giorno riferiti all'obesità.
Gabriele, tu hai fatto riferimento al principio di precauzione ed è giusto spiegare che una delle preoccupazioni che emergono rispetto alla carne coltivata è che possa far male, e lo stesso ministro della Salute Schillaci, che pure ha dichiarato che oggi non ci sono evidenze scientifiche su possibili effetti dannosi, ha detto però che lo stop del governo è passato su un principio di precauzione. E come tu ci dicevi, però la stessa precauzione non viene affatto adottata sulla gran parte delle cose che mangiamo.
Certo che no, perché ogni alimento ha un profilo di rischio che va valutato appunto a seconda di quanto ne mangiamo, con che frequenza. I novel food sono ipercontrollati, sono molto più controllati degli alimenti che non sono stati mai controllati, perché appunto tradizione. Esiste l'EFSA, esiste l'Ente Europeo per la Sicurezza Alimentare, che analizzerà i lavori scientifici, controllerà e darà la sua opinione. Ma non c'è motivo di pensare a nulla di strano, sarà carne, nutrizionalmente sarà simile a quella vera, quindi comunque da limitare, perché noi dobbiamo limitarla, la carne in generale, a livello nutrizionale, però probabilmente sarà migliore per alcuni aspetti, per esempio i grassi utilizzati, che potranno essere regolati a piacere. Ci piace l'idea degli allevamenti, quelli estensivi, dove le mucche brucano l'erba libere, e le cui carni hanno un profilo nutrizionale lipidico migliore, ma sono comunque allevamenti dannosissimi per l'ambiente, molto più degli allevamenti intensivi. In questo modo avremo carni migliori per la salute e per l'ambiente, probabilmente. Poi microbiologicamente sarà pulita, non ci saranno problemi di contaminazioni da parte di batteri, funghi. Probabilmente non si useranno neanche più gli additivi per fare i salumi di carne coltivata. Ovviamente, come dicevo, non è che potremo darci alla pazza gioia con la carne coltivata, perché manterrà le caratteristiche di base di tutta la carne, anche quella italiana, sebbene Coldiretti ci voglia far credere che la nostra sia migliore delle altre, sono tutte uguali le carni, soprattutto quelle trasformate, quindi andrà limitata, quello sicuramente. però ci saranno dei vantaggi sicuri.
Gabriele, prima di salutarti io ti faccio un'ultima domanda. C'è chi dice che ci sarebbero altri modi per ridurre il consumo di proteine e di carne adottando diverse scelte alimentari. Ne hai già fatto accenno, ma ti chiedo di entrare un po' di più in questo tema, in questo aspetto.
Sì, ci sono altri modi, ci sono i modi di modificare un pochino la nostra alimentazione. Dal punto di vista dell'ambiente, i vegetali rimangono i migliori per l'ambiente, anche quelli molto trasformati sono sempre meglio la carne coltivata, perlomeno quella attuale, probabilmente quella futura andrà grosso modo alla pari. La carne coltivata attuale è più inquinante dei piselli attuali, per esempio. Ecco. L'educazione rimane un fattore importante, secondo me, per modificare appunto le abitudini alimentari delle persone. Nel mondo occidentale mangiamo troppa carne in generale. La possibilità di ridurla vale anche per la carne coltivata. Questo però non ha nulla a che vedere con la proibizione di fare ricerca e di produrre questa carne in futuro, che comunque sarà un bene per tutti, anche per gli animali. Non l'abbiamo accennato questo, ma anche per il benessere animale, perché insomma noi macelliamo circa 1 milione di mangi al giorno e 200 milioni di polli, quindi anche questo sarà un bene futuro.
Grazie Gabriele, grazie. Sei stato preziosissimo e speriamo di riaverti presto a DOI.
Grazie a voi.
Professore, Gabriele Bernardini ha rimarcato come nel mondo occidentale mangiamo troppa carne.
Sì, ha fatto bene e bisogna anche dire che per noi occidentali sono eticamente apprezzabili le scelte che prevedono la riduzione della carne, ne mangiamo sicuramente troppa. Però rispetto a questa scelta e all'invito di ridurre il consumo di proteine e di carne, dobbiamo anche essere consapevoli che insomma, ci sono paesi, innanzitutto che siamo 8 miliardi oggi e tra qualche decennio 9 miliardi e mezzo secondo queste proiezioni, e paesi come Cina, India e Sud America stanno conoscendo oggi un benessere, un progresso che porta a un incremento dei consumi e a una richiesta maggiore di proteine derivanti dalla carne. E quindi la questione ad esempio dell'Amazzonia, che non bisogna disboscarla perché è un patrimonio per tutti. Quando noi europei abbiamo disboscato il nostro continente non abbiamo chiesto niente a nessuno. Ecco, quindi credo che bisogna risolvere questo problema in una maniera insomma, un po' più equilibrata, e probabilmente non possiamo chiedere agli altri di non fare quello che noi abbiamo già fatto.
A proposito del resto del mondo, indipendentemente dalle scelte che vengono fatte in Italia, la ricerca sulla carne coltivata altrove va avanti. Sono 107 le società che se ne occupano in 25 paesi. Io ti chiedo, non è che rischiamo di perdere un treno importantissimo?
Il rischio c'è, ovviamente nel momento in cui si penalizza o addirittura si arriva a vietare la ricerca, il rischio c'è. Fra l'altro, altra questione che non viene mai sufficientemente sottolineata, l'Italia è all'avanguardia da questo punto di vista. Esiste già uno spin-off dell'Università di Trento che si occupa di questo, insomma, quindi davvero rischiamo di restare penalizzati, di restare indietro? Rischiamo che di questo prodotto ne avremo bisogno prima o poi, ma saremo costretti ad importarlo perché noi non ce lo produciamo, e quindi ancora una volta un danno, oltre alla ricerca direttamente, anche un danno all'economia complessiva legata a questa scelta.
Alberto, una considerazione. Io credo che parte della paura verso la carne coltivata sia da attribuire al consueto armamentario ideologico contro le multinazionali.
Questo è uno dei temi, forse il tema principale, non solo per questo aspetto, ma anche per gli OGM, insomma ci sono tutti questi elementi. Il nostro stesso ministro a un certo punto fa riferimento, dice le grandi aziende farmaceutiche, grandi player dell'informazione e Bill Gates, il mostro da questo punto di vista, finanziano questi progetti e hanno risorse ingenti e dicono che fa bene. Ecco, questa è un po' la dichiarazione. Secondo me, appunto, è una posizione ideologica. Poi c'è sempre questa idea per cui l'Italia, assediata da tutte le multinazionali del mondo e la nostra agricoltura sempre minacciata e la nostra produzione alimentare sempre minacciata. Ma chi è che ha interesse a distruggere la nostra agricoltura e le nostre produzioni? Insomma, è nessuno, è una sindrome d'assedio.
Alberto, è il momento della terza ospite di questa puntata, Anna Prandoni, giornalista, scrittrice, una delle principali divulgatrici gastronomiche del nostro paese, direttrice di Gastronomica, il magazine del cibo del quotidiano L'Inchiesta. Ciao Anna.
Ciao.
Ciao, bentrovati.
Allora Anna, noi oggi ti abbiamo chiamata perché tu hai assaggiato per ben due volte la carne coltivata.
Ti invidiamo tantissimo.
Ti invidiamo e vogliamo sapere com'è.
Ebbene sì, in realtà erano entrambe degustazioni molto carbonare, perché in Italia questa cosa non è ancora appunto possibile. Però per me è stata una vera scoperta, perché dal punto di vista gustativo, se non avessi saputo che cosa stavo per mangiare, sicuramente non avrei notato grande differenza. Attenzione, dal punto di vista del gusto, un hamburger di Chianina è sicuramente molto più buono, non ci piove, ma se dobbiamo pensare a una degustazione di un hamburger normale, di carne trita banale che possiamo comprare in qualunque supermercato, sicuramente ci siamo. Dal punto di vista del colore, forse diciamo che una carne autentica, tradizionale meglio, diciamo, ha un colore un po' più vivace, quindi quella che avevo assaggiato era un po' grigiastra, però è anche vero che forse dipende anche da come viene cotta e soprattutto, come in questo momento non è ancora possibile produrre altro che carne trita o salsicce, alla fine la mangeremmo dentro un hamburger, dentro un panino, quindi non la vediamo nemmeno tanto. Però dal punto di vista del sapore sicuramente io non ho trovato grandissime differenze, quindi è una bella cosa secondo me. Non dobbiamo averne paura, perché sicuramente nel momento in cui la metteranno in commercio e la potremo assolutamente consumare, avrà superato tutti i controlli possibili dal punto di vista igienico-sanitario, per cui non dobbiamo averne paura.
Anna, è stato un piacere averti qui con noi, ma ritornerai molto presto, perché di cose da dire sul cibo e sulla storia della cucina tu ne hai davvero tante, dunque a prestissimo.
A presto.
Grazie mille a voi.
Grazie,
a presto.
Grazie.
Alberto, in chiusura ti faccio un'ultima domanda. Possiamo dire che tutto questo dibattito in realtà è culturale e non scientifico?
Sì, possiamo assolutamente dirlo, mi sembra evidente anche da quello che ci hanno detto i nostri ospiti. La strada è sempre quella del progresso, dell'andare avanti.
E dunque possiamo dire che prima o poi la carne coltivata la mangeremo?
Credo proprio di sì, e sarebbe meglio non doverla importare, almeno non tutta, magari in qualche una parte prodursela direttamente. Posso aggiungere una cosa di strettissima attualità?
Certo.
Si è parlato negli ultimi giorni proprio del liceo del Medioevo in Italy. Allora io ti cito una mia collega, carissima amica, Maria Sole Porpora, che ha fatto una considerazione secondo me molto interessante da questo punto di vista. Dice: se il liceo del Made in Italy è l'erede dell'agrario, allora sarà frequentato da un'altissima percentuale di studenti immigrati, che dunque diventeranno i maggiori esperti del patrimonio culturale italiano, naturale e a chilometro zero. Che a me come idea non mi sembra male, ma che ne dicono gli elettori di destra di questo neocolonialismo al contrario?
Insomma, torniamo al tema della contaminazione e di come si evolve attraverso la contaminazione.
Come al solito.
Come sempre, consigliamo un paio di titoli per chi volesse approfondire i temi toccati nella puntata. Comincio io con Capitalismo carnivoro, allevamenti intensivi, carni sintetiche e il futuro del mondo di Francesca Grazioli, edito da Il Saggiatore.
Io invece cito Guida per cervelli affamati di Sofia Erika Rossi e Carol Coricelli, Il Saggiatore. Sono due nostre amiche, hanno partecipato all'episodio 15 della seconda stagione di DOI,
intitolato Guida per cervelli affamati.
E questo libro è veramente una miniera di informazioni sulle paure alimentari, sui cibi nuovi. Ormai sta diventando un classico. È un tema che non si può eludere.
Vi ricordiamo di seguirci sulle pagine DOI Podcast, sia su Instagram che su TikTok, e vi invitiamo a dire quello che pensate del nostro podcast sulle varie piattaforme di ascolto, commentando e dando il vostro voto a DOI. Professore, che ne dici? La prossima volta ce la faremo finalmente a parlare delle salse?
Ma forse, certo che l'attualità dà sempre nuovi spunti. Ma vedremo.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Pa, ancora 3 in pagella.
Oh no, chi lo dice alla mamma?
Easy, pa, ci pensa Billo.
Billo è l'app che dà il voto alle bollette e ti propone l'offerta migliore. Inizia a risparmiare, scaricala gratis.